RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
E rieccoci ragazzi, buongiorno, questo è RBN Caffè e questo è come sempre il mio ciuffetto che mi controllo ogni mattina, ma che niente, rimane lì così un po' alzato, come si sono alzati i toni anche, come si sono alzati gli umori nell'ultimo periodo. 340-5425-324, con la rabbia negli occhi nell'aver visto ieri una partita di Champions giocata nella maniera corretta dall'Inter. Prima mi stavo guardando le formazioni perché ovviamente mi sono completamente disinteressata di questa partita, cioè ma perché devo passarmi il martedì sera a guardarmi Bayern-Inter, cosa ho fatto di male? Niente, assolutamente, cercherò di mettermelo a posto dopo perché mi disturba alquanto. Ecco, qui devi stare, non dall'altra parte. Comunque, dicevamo, cos'è successo ieri? Che una certa squadra, nonostante una serie di assenze non indifferenti, ma una e l'altra, nell'Inter mancavano Dumfries, Taremi, Zielinski, Carboni, Aslani, insomma, non poco come difficoltà di coefficiente, eppure che cosa succede? Che tu lì ti fai entrare un Frattesi, un semplicissimo Frattesi, che vi ricordo anche essere stato anni fa trattato dalla Juventus, perché quando poi decise di andare all'Inter, appunto, comunque l'idea che potesse giocare anche a Torino c'era, e come, nonostante appunto lo stracismo dell'Empoli, vi ricordate, aveva insomma ricevuto insomma una sorta di veto, quasi sembrava, no, nell'andare appunto alla Juventus. Ecco, il semplice giovane Frattesi, che è un centrocampista avanzato, che comunque non è un vero attaccante, quest'anno insomma sta regalando diverse soddisfazioni, perché sta risultando essere fondamentale in alcune partite. Ora non voglio parlare di Frattesi ovviamente in quest'ora perché non ce lo meritiamo, però mi è venuta da fare una semplicissima riflessione. Ecco, un giocatore come Frattesi, che alla Juventus c'è sempre stato comunque in passato, quelli che magari venivano appunto utilizzati nel corso delle partite, i famosi giocatori a gare in corso, quelli che non si lamentavano più di tanto se rimanevano in panchina, mi viene in mente nel passato effettivamente magari non recentissimo, però un Alessandro Matri, quante partite ti ha risolto? Quel giocatore che non ha mai detto beh, anche quando appunto passava magari più di una partita in panchina, magari non cominciava sempre titolare, anzi, però insomma sapeva darti sapeva tirarti fuori la soluzione, no? Ti toglieva le castagne dal fuoco, come si dice, e ti aiutava spesso appunto poi nel trovare la via giusta poi del risultato. Mancano proprio questi di giocatori, in particolare in una zona come quella dell'attacco, che mai come quest'anno fa fatica, che non ha ricambi, che ha cercato, no, di insomma tappare il buco clamorosamente lasciato nel corso della scorsa estate con l'ingaggio di Colomuani, poi a gennaio, un altro giocatore che è tra quelli messi maggiormente in discussione, pensando proprio anche a come si sta evolvendo la sua storia a Torino, cominciata benissimo e poi insomma anche lì piano piano naufragata, un po' come un po' il resto del gruppo. Quindi io continuo a ripeterlo e lo ripeterò credo fino alla nausea, e chiedo se siete d'accordo con me anche voi: quanto più che far partire questo, privarsi di quello, non confermare quell'altro, chiamare Thiago Motta come allenatore, l'errore più grande che sta pesando, che si sta comunque dimostrando essere letale, è stato non avere una valida alternativa in attacco. Ieri Lautaro Martinez è uscito ed è entrato Frattesi, per dire, quindi insomma a dimostrazione di come l'Inter creda tantissimo in questo giocatore. Poi, per carità, sono state pochissime le sostituzioni fatte da appunto da oddio, c'ho il vuoto da Simone Inzaghi, però insomma, ripeto, perché non si è lavorato in particolare in quel ruolo, su quel ruolo? Come si poteva pensare di lasciare tutto nelle mani di Dusan Vlahovic, sperare, so che è un discorso vecchio, però ripeto, capitano poi queste situazioni, come ieri la partita vinta dall'Inter sul campo del Bayern Monaco. Il Bayern Monaco non vinceva, non perdeva da 4 anni in casa in Champions, cioè, quindi pensate un po' che cosa questo può aver detto, quanta grinta ti può dare. Poi è vero, c'è chi guarda ma hanno pareggiato col Parma, ma comunque non è ancora detto l'ultima parola, c'è ancora il ritorno, tra l'altro tra pochissimo, quindi insomma è vero, è ancora tutto che può essere ribaltato in qualche modo, però comunque questa vittoria, ricordandoci anche tra l'altro come era finita la partita tra Juventus e PSV, è vero, si era in casa e poi si è andati a giocare in casa loro e lì sono arrivati poi i dolori, ricordandoci che l'Arsenal gliene ha rifilati soltanto 10 di gol complessivamente, che ieri l'Arsenal ha vinto contro il Real Madrid, pazza questa Champions League, confermiamo questa cosa. Ribadisco ancora una volta quanto comunque questo errore sia stato il peggiore fatto in questa stagione. Se dobbiamo poi ricordare quindi qualcosa in particolare di quest'annata, quindi 24-25, io ricorderò che si è cominciato il campionato con un solo giocatore in attacco, perché appunto Milik era già palese che fosse quasi irrecuperabile. Si è sperato che poi si potesse contare sui gol degli esterni in particolare, quindi penso a Nico Gonzalez, penso a Conceição, che loro minimamente l'hanno fatto, più Conceição di Nico Gonzalez, però non abbastanza. Sui gol di Yıldız, ma Yıldız è quel giocatore che il gol te lo crea, sì, però magari te ne fa uno meraviglioso di cui riesci a parlare per 2 settimane e poi per un tot magari aiuta a farli, per carità, però comunque imparasse anche un attimino a battere meglio i calci d'angolo, sarebbe bene, cosa buona e giusta. Però insomma non si è deciso veramente di puntare in maniera corretta in un reparto che invece è fondamentale, fondamentale, come ad esempio appunto quello che invece su cui si va in particolare parlare nelle altre squadre. Se leggo già, perché non ho detto che io non voglio parlare dell'Inter, capitemi, ascoltatemi, aprite bene le orecchie. Non è una lode all'Inter, ma è un punto di riflessione da cui sono partita per vedere come e che cosa si è sbagliato in particolare quest'anno. Fabio, non voglio lodare l'Inter, per carità del Signore, ma Dio ci salvi e ce ne scampi. Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie, buongiorno a tutti.
Ciao Fabio, senti, io appunto sono partita da una semplice riflessione dopo aver visto com'era terminata la partita dell'Inter di ieri contro il Bayern Monaco. E ripeto, non è una voglia la mia di parlare bene dell'Inter, anche se comunque voglio dire complimenti a loro per il risultato ottenuto, ma era una valutazione. Cioè ieri il gol partita lo segna Frattesi, che è un panchinaro fondamentalmente, che però sta risultando essere fondamentale quest'anno in particolare, ma anche un po' l'anno scorso, perché quando entra quasi sempre segna. È questo che manca a questa squadra, tra le tante cose, ma questa secondo me è la cosa più grande.
Che manca la Juve, tu dici, stiamo parlando
sì,
di
certo,
Juve.
Ovvio. Certo.
No, Frattesi, sì, è stato fatto un grande...
Non è che manca Frattesi, scusami, Fabio,
no,
però
per
un giocatore
carità.
Così.
No, certo, è vero, la Juve mancano dei giocatori di questo tipo, manca soprattutto è mancato, adesso speriamo che manchi di meno, lo spirito con cui l'Inter ieri sera non si è accontentata di portare via un punto, ma è andata a cercare il gol della vittoria ottenendolo. La Juve in questo però, devo dire la verità, si è visto già a Roma, si è visto qualcosa del genere, perché la Juve sull'1-1 non si è accontentata, anche la Juve ha poi cercato nei limiti del possibile di centrare la vittoria, quindi questo è importante. Alla Juve mancano dei gol dei centrocampisti, Thuram segna poco, Locatelli ha fatto quel grande gol, però è un caso, perché sì, pensiamo negli ultimi anni ho visto tiri di Locatelli colpire tifosi in curva, quindi non è mai stato un grande cecchino, diciamo così, però comunque è qualcosa di meglio, può darsi che si veda. Io non ho visto ancora tantissime cose che mi inducano all'entusiasmo, però qualcosa c'è, indubbiamente con Tudor qualcosa di meglio c'è.
Qualcosa c'è in panchina, appunto, no? Tu Tudor l'hai conosciuto molto bene da calciatore, no? Quindi quanto sì, credi che anche quello che lui ha appreso in quegli anni da grandi allenatori da cui è stato anche allenato, appunto, possa risultare fatale magari in questo finale di stagione?
No, lui ha avuto se ci penso non mi vedevo allenatore Conte, mi vedevo allenatore tanti giocatori, ma Tudor no, onestamente non mi sembrava un tipo così, da come era da giovane quando giocava, da poter avere una testa da allenatore. Invece no, infatti hanno detto esattamente il contrario, è uno che ha creato qualcosa di importante, non solo la Juve adesso, ma anche la Lazio, il Marsiglia, ed è sicuramente diciamo la cosa fondamentale, che è riuscito a ricompattare il gruppo, cosa che Thiago Motta aveva completamente sbrindellato il gruppo, no? Non esisteva più nulla. E invece con Tudor mi pare che ci sia questa unità di intenti, questo gruppo solido, compatto. L'importante è che adesso trovi il modo di incrementare questa voglia di emergere che ha trasmesso sicuramente alla squadra, permettendole di arrivare al quarto posto, perché è una battaglia, perché non sarà così facile. Però mi pare che lo spirito che ha trasmesso lui e che aveva ereditato, diciamo, dagli allenatori che aveva prima, mi pare che sia sulla strada giusta in questo momento lui.
Assolutamente. Lei l'hai letta l'intervista rilasciata da Thiago Motta al Corriere della Sera?
Sì, l'ho letta, certo. Sì,
me la commenti? Cioè, ha ricevuto tante critiche, nel senso,
sì,
c'è fortuna, chi ha detto che nessuno ha aspettato, nel senso, 10 giorni prima di andare a parlare già, e almeno se parli, perché dici sia un'intervista di qualcosa di interessante che rompa gli equilibri, no? Insomma, che invece ha continuato con i soliti discorsi.
No, esatto, appunto, questo. Lui poteva fare a meno di darla questa intervista, soprattutto però se voleva fare un'intervista poteva dire qualcosa di significativo, invece non ha detto assolutamente nulla, ha continuato a ripetere le solite cose che ha ripetuto per questi mesi, e quindi un'intervista assolutamente inutile, che non ha creato danni da nessuna parte, e che ha confermato che purtroppo Thiago Motta magari in futuro non sarà più così, per ora è un personaggio che è molto particolare, che ha un carattere difficile, che soprattutto non è capace di creare un gruppo, non è capace di capire come ci si comporta, che cos'è una grande squadra come la Juve. Ecco, lui è stato catapultato alla Juve, forse non era pronto per farlo, o magari non lo sarà mai pronto per farlo, perché io non escludo che Thiago Motta sia un buon allenatore da squadre medie, magari non diventerà mai un allenatore da grandi squadre, quindi i difetti li ha, i suoi limiti sono quelli, soprattutto caratteriali, e quindi questo è. Nell'intervista non è venuto fuori assolutamente nulla, cioè è il Thiago Motta che sapevamo prima, insomma.
Sì, anche esageratamente lunghe le risposte, potevano essere
più riassunte
in qualche modo. Però che cosa potrebbe voler dire a questo punto, se a fine campionato non si dovesse arrivare al tanto desiderato posizionamento Champions? Mi spiego, è stata presa questa decisione troppo tardi, quella di cambiare allenatore. C'è chi dice non gli è stato dato il tempo per concludere comunque un percorso, un lavoro che aveva cominciato a fare. C'è invece chi dice bisognava esonerarlo prima, perché poi appunto ora è tutto compromesso. Se alla fine non dovesse appunto concludersi come tutti immaginano, che cosa vorrà dire? Che chi ha sbagliato fondamentalmente?
Allora, ha sbagliato chi l'ha preso, che non ha valutato bene, cioè, perché quando prendi un allenatore nuovo e che allena la Juve, un allenatore giovane, devi sapere bene chi prendi, che persona è, che tipo è. Se prendi Thiago Motta pensando, cioè, voglio dire, come avessero, ci voleva altro per la Juve, no? Questo non è, si è dimostrato di non essere un allenatore da Juve, non per le calcistiche più che altro, ma proprio per questo suo modo di non sapere, di non stabilire un rapporto di giocatori, di non stabilire delle gerarchie chiare, anche questa cosa di cui si è parlato di più, capitano, che lui lo cambiava. Ecco, questa è una cosa veramente folle, che nessuna squadra al mondo succede una cosa del genere. Quindi Thiago Motta è stato sicuramente un'incauta scelta di Giuntoli, che volendo dare alla Juve un indirizzo nuovo, si è rivolto a un allenatore giovane che non aveva, secondo me, che non è ancora pronto, ripeto, magari non lo sarà mai o lo sarà presto, ma adesso non è pronto per allenare una grande squadra come la Juve, e che forse Thiago Motta probabilmente poteva essere mandato via prima, perché insomma adesso Tudor non ha tante partite per cercare di rimettere insieme le cose, non è così facile, non sarà così facile, sarà una ogni domenica con questa spada di Damocle di dover vincere per conservare la speranza di arrivare quarti. Ecco, forse è un'impresa che può riuscire sicuramente. Però chiaramente al povero Tudor tempo gli è andato proprio poco.
E soprattutto l'obbligo di vincere in qualche modo peserà per forza, un po' si è visto anche con la Roma, la frenesia che comunque la squadra aveva, perché sa che dall'altra parte appunto ci sono squadre che in qualche modo forse sono più fortunate, semplicemente penso al Bologna, comunque a cui tutto continua a girar bene, penso ad altre squadre che stanno rallentando, vedi l'Atalanta che cosa sta accadendo, e lì aumenta il rammarico, perché vedendo l'Atalanta che appunto non vince da 4 giornate se non sbaglio, pensando sì, ancora alla marea di punti persi, potevi essere tranquillamente sulle spalle del Napoli.
No, certo, certamente sì. Adesso ormai le cose, questo è andato, è stato quello che è successo. Nel calcio cambia tutto da un momento all'altro, e il calcio è veramente folle, come abbiamo visto Real Madrid ieri prendere tre gol incredibili dall'Arsenal, 2 su punizione, e quindi è questa la situazione, è questa. Certo che appunto, come dicevo, adesso il Bologna si può sperare che qualche problema ce l'abbia, in quanto a un calendario più complicato di quello della Juve, anche se è una squadra in grande forma, perché l'ho vista l'altra sera giocare con Napoli, è una squadra sicuramente molto 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 in forma, e quindi però secondo me la Juventus il quarto posto può centrarlo, io penso di sì, io voglio credere che riesca a farlo, soprattutto.
Tutti vogliono crederlo più che altro, certo. Però sei sempre stato, Fabio, uno dei maggiori critici nei confronti in particolare degli acquisti di quest'estate, penso appunto a Commeiner, Nico Gonzalez in particolare. L'hai visto meglio, no? L'ex Fiorentina nelle ultime partite. Ti fa capire che bastava poco?
No. Io sono convinto che resta un mediocre, che resta un giocatore mediocre. No, assolutamente non è che... Sì, è stato spostato di ruolo, è stato cambiato, però no. Il vero problema, per cui batterò fino alla fine di tutto, è Vlahovic. Vlahovic lo trovo veramente impresentabile. Un giocatore,
se neanche con Tudor esce fuori il vero Vlahovic, figlio mio, qualcosa c'è che non va.
ma, no, ma giochi nella Juve, non puoi presentarti con Vlahovic, è una cosa impressionante. Anche
ah, partiamo anche... proprio così da...
Ma è veramente uno degli attaccanti più... Io vedo i gol che fanno, chiaramente sono altre squadre, altre cose, ma i gol che fanno nei campionati... anche ieri sera in Champions, e poi penso a Vlahovic che non riesce, bisticcia col pallone, che non sa stoppare un pallone, che ma è impressionante. Ma la Juve non può giocare con un giocatore che così. Kolumani purtroppo è partito alla grande, poi si è un po' spento, ma anche perché è stato messo da parte. Però io tutta la vita proverei nelle prossime partite a puntare su Kolumani. Vlahovic è da mandare via urgentemente al miglior offerente.
Ma lo facciamo giocare con la next gen Vlahovic,
ma per rivitalizzare, giocare con chi vogliono, ma basta. Vlahovic è un giocatore veramente impresentabile per la Juve, ma impresentabile poi per altre squadre, ma per la Juve soprattutto è irritante. Io mi irrito quando lo vedo giocare e penso che cosa meriterebbe di avere la Juve in attacco e non questo giocatore mediocre che non lo so, sopravvalutato, chiamiamolo come vogliamo, però assolutamente non da Juve. Ecco, questa è la cosa più chiara del mondo, non è da Juve, ma assolutamente no.
Guarda, i presupposti perché tutto si concluda quest'estate ormai ci sono, quindi di base potresti mollare l'irritazione da qualche parte, accantonarla. Però ti chiedo in chiusura, poi ti saluto e ti ringrazio, rimanendo proprio sull'argomento attaccanti con cui anche abbiamo cominciato la chiacchierata. Dal prossimo anno effettivamente, anzi al prossimo anno, nel corso dell'estate, il reparto avanzato sarà quello che maggiormente subirà quindi dei tagli, perché appunto Kolumani difficilmente verrà riscattato, Vlahovic partirà, Milik lasciamolo stare, non c'è un attaccante.
Esatto, c'è il vuoto pneumatico più totale, non so esattamente la Juve come colmerà questo vuoto, perché... sento parlare di Osimhen, che va benissimo, per carità, è un ottimo attaccante, però serve gente di spessore e non so dove la Juve possa andare, cioè non individuo in giro gente verso il quale la Juve possa mettere la sua attenzione, perché ci sono giocatori importanti ma che resteranno ovviamente nelle squadre in cui sono, anche perché hanno costi fuori dal mondo, e quindi il problema attaccanti sarà veramente un problema grosso, perché è difficilissimo trovare gente che veramente che rinforzi la Juve, ecco, gente che giocatori che il prossimo anno su cui la Juve possa puntare, giocatori che attaccanti veri, diciamo, proprio non i Vlahovic di oggi, ecco.
L'Osimhen di ieri, però?
Osimhen, sì, o quello che ho detto, lui è l'unico che
L'Osimhen di ieri rimane.
Che potrebbe essere abbordabile, ecco, non lo so, perché non è così facile. Poi ti guardi attorno e vedi anche l'Arsenal che segna gol con un attaccante... Cioè, tutta la gente che riesce a scovare attaccanti importanti, che diventa importante, solo la Juve è possibile che non riesca mai a mettere le mani su qualche giocatore di valore assoluto.
Ma è quello che doveva servire Cristiano Giuntoli, se no ben ti ricordi.
Allora, mi pare che abbia fallito abbastanza per ora, poi non lo so che cosa sarà in futuro, però per ora Giuntoli proprio ha fallito. Se pensiamo ai soldi che ha fatto spendere la Juve perché con Miners, Nico Gonzalez, ma anche il portiere di Di Gregorio, Kelly, ma sono delle cose, Luis Alberto, lì come si chiama? Alberto Costa,
beh dai, Kelly.
Lupo Alberto, sì, sì.
Si sta dai, un pochettino rivitalizzando, a me non è dispiaciuto contro la Roma per niente, poi ovviamente vedremo, ci sarà ancora
però
tempo.
Ripetiamo, qui bisogna sempre ricordarsi una cosa, questa squadra si chiama Juventus e bisogna sempre avere della gente all'altezza del nome che questa squadra porta. Finora mi pare che le cose non siano andate proprio in questo senso, insomma.
Diciamo che c'è un po' di tristezza esagerata attorno alla squadra, ma dai, in qualche modo dobbiamo riuscire a concludere l'anno. Poi abbiamo un mondiale per club anche di cui parlare, quindi insomma non ci fermeremo, questo è poco ma sicuro. Grazie Fabio.
Grazie a voi, a presto, buona giornata.
Grazie a Fabio Vergnano, grazie per il suo solito contributo. Insomma, non c'è molto di buono, nel totale, se stiamo ad analizzare. Peccato, è proprio un gran peccato.
RBN Caffè.
Allora, per Ivan da Milano dice: diciamo la verità, l'Inter è una squadra fortissima, c'è poco da aggiungere, la bravura di Marotta e Ausilio sono innegabili, con pochi soldi hanno costruito qualcosa di veramente forte. A differenza di noi, che dopo Marotta ci siamo sempre presentati con la valigia piena di soldi, con i vari Higuain, c'era anche prima, è arrivato con Marotta, anzi. Ronaldo, De Ligt, Vlahovic, Douglas Luiz, con Mainers, con poche risorse, serve bravura, l'Inter compra Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Thuram a zero. E con il giusto compra Barella, Frattesi, Dumfries, eccetera. Meditate, gente, meditate, forza Juventus. E ripeto, non siamo qui a tessere le lodi dell'Inter, assolutamente. Stiamo soltanto valutando quello che è successo in casa nerazzurra e che ieri, parlando appunto di Champions League, non avesse fatto gol Frattesi non ci avrei pensato, che tra l'altro arrivava dal Sassuolo, vi chiedo scusa, ma aveva giocato precedentemente dell'Empoli. Avete ragione, ha fatto un po' di giri e poi appunto il problema era stato che appunto il Sassuolo chiedeva un po' troppo alla Juve, ma era abituata bene, no? E poi invece vuoi, perché appunto c'era questo maledetto buon rapporto con Marotta, si è accontentata di una cifra decisamente minore. In questo si continua ad essere uno dei migliori. C'è poco da fare, lo dico, ripeto, sempre con un grandissimo malincuore. Alla Juve manca tutto, poi c'è chi ha capito che cosa volevo dire, grazie. Valerio da Gran Canaria che dice: ciao ragazzi, comunque queste partite in più in Champions, vedete che l'Inter le pagherà in campionato, guarda il calendario. Cagliari, Bayern, Bologna, Milan in Coppa, poi Roma, e se passa il turno avrà due partite vere con squadre ben più forti. Beh, non che il Bayern Monaco sia poco, Per me rischia di saltare, ho visto anche giocatori a terra, sì è vero, c'erano giocatori estremamente stanchi, ma ieri se non sbaglio ho ascoltato cominciare proprio la telecronaca della partita dicendo che appunto era la 48esima partita dell'anno questa per Inzaghi, per la squadra di Inzaghi, è qualcosa che insomma fa riflettere. Buongiorno Giulia, secondo me Giunto gli ha concentrato le sue attenzioni sul solo centrocampo, ovvero tallone d'Achille della scorsa stagione, vero? Trascurando il reparto attacco e magari pensando che i nuovi innesti a centrocampo potessero sopperire alla carenza di gol, però non bisogna soltanto pensare, bisogna averne minimamente la certezza. Ed è vero che comunque, ricordiamo sempre, sono arrivati un Comenez che l'anno scorso ne ha segnati più di 10, un Douglas Luiz che l'anno scorso ne ha segnati 10, anche lì una decina se non sbaglio. Ora non ho ricordi precisi su invece quello che è stata la passata stagione di Nico Gonzalez alla Fiorentina, ma secondo me un tot anche lui li ha segnati. È vero, siamo stati fregati letteralmente e abbagliati da quello che era capitato l'anno scorso, quindi io non posso dare troppe colpe, ripeto, ad un dirigente che comunque va su dei giocatori che, come ha giustamente detto Diego da Verona, potevano tranquillamente in qualche modo sopperire, aiutare il reparto avanzato se si fosse inceppato in qualche momento particolare. Ascoltiamo un po' di vocali, ce n'è.
Buongiorno Giulia, Franco dagli Stati Uniti.
Ciao.
Il tuo ospite ha 100% ragione. Qua il carissimo Giuntoli ha fallito dal primo giorno che è arrivato alla Juventus. Si deve prendere le colpe. E qui dove
detto che non è
si vede che non c'è una società dietro, perché se c'era Boniperti a questo punto Giuntoli era, alla fine di quest'anno sarebbe partito. quindi non lo so. E ora
ti ho elencato, Franco, però, i giocatori
per niente, e arrivederci.
Ti ho elencato, Franco, i giocatori presi però da Giuntoli quest'estate, che cosa avevano dato nella passata stagione. Io non gli posso dare torto, io non gli posso dare tutte le colpe a questo dirigente, ripeto, che si è affidato, comunque si è fidato di giocatori che nella passata stagione avevano dato così tanto. Era impensabile che Douglas Luiz, che non si è mai infortunato in due anni, praticamente negli ultimi tre anni all'Aston Villa, se non mi l'avevamo guardato proprio anche questo dato, si era fermato forse due volte, ma per pochissimo, rimanesse fuori per praticamente metà stagione, perché non è praticamente mai stato abile e arruolabile per più di un mese consecutivamente. Non potevi pensarlo. È stato sbagliato qualcosa? Sì, ma non da chi ha scelto i giocatori, da chi poi li ha gestiti, e mi duole tantissimo dirlo. Ciao Radio Bianconera, oggi è il compleanno del nostro papà Enrico, auguri, compie 60 anni, vi segue tutti i giorni, ma certo che gli facciamo gli auguri da parte di Sara, Erika, Davide e Maria Assunta. Meraviglioso, e tanti auguri Enrico, 60 anni, un bel traguardo, goditeli tutti. Le lodi all'Inter mai, è solo una triste constatazione, con la faccina che ride. Vocali, dai.
Buongiorno Giulia, Mauro d'Orbetello.
Ciao.
E per quanto riguarda l'argomento di a noi ci mancherebbe una persona, un giocatore come Frattesi, sono d'accordo, ma non dal punto di vista tecnico.
No, no.
Perché probabilmente noi in panchina qualcosa ci abbiamo che equivale. Il problema è che Frattesi sta 5-6 partite senza giocare, entra e dà tutto quello che può dare e segna. Da noi ci sono persone che dopo aver giocato stanno una partita e mezza in panchina e rompono le scatole sui social. È quella la differenza, secondo me. Buona giornata a tutti.
Perfettamente d'accordo con te. Ancora, ascoltiamo qualcosa.
Ciao Giulia, Luca da Cuneo. Sono Ciao. D'accordo, nel senso, io tra i rimpianti più che altro che ho personalmente è quando ti dissi che Ken secondo me era da tenere, perché comunque è vero, non aveva segnato nessun gol, però secondo me poteva essere una buona alternativa a Vlahovic, no? Per avere comunque già due attaccanti quest'anno, siccome Milik non ha mai iniziato la stagione, no?
Mm-hmm.
E il problema è che non abbiamo avuto uno, secondo me, una punta in grado di sostituire all'altezza Vlahovic, forza Juve.
Non abbiamo una punta, appunto, è quello il problema. Mi dicono dalla regia che c'è già l'ospite, Claudio Cappucci, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Ce l'abbiamo fatta, so che è impegnatissimo, in bici, quindi abbiamo cercato di rosicchiarvi qualche minuto durante la sua preparazione quotidiana. Come si sta preparando secondo lei la Juve in queste ultime due settimane con Tudor? Bene?
Beh, io credo che siamo comunque sempre con l'acqua alla gola un po'.
Ecco.
Ormai è una stagione che navighiamo in mezzo al mare e non credo che con Tudor risolviamo tutti i problemi in un attimo. Sarebbe troppo bello, sarebbe una magia, sarebbe un miracolo. Però bisogna rimboccarsi le maniche, come sempre succede. Siccome fino adesso ci sono stati troppi alti e bassi, anche forse troppo bassi in certi momenti, insomma c'è poco da fare adesso, c'è da raggiungere almeno il minimo del minimo dei minimi degli obiettivi, no? Che si era imposto la Juve quest'anno. Bisogna entrare in Europa a testa alta, insomma, perché altrimenti non è che, come dicevano in Toscana, è tutto da rifare, però c'è già tanto da rifare.
Almeno più che altro è qualche anno che si vive questa situazione di dover rifare.
Tanti anni, non abbiamo mai trovato i giocatori da Juve. Io questo voglio dire, io ho un'esperienza da Juve da quando sono piccolo, chissà perché mi ricordo dei giocatori di 40 anni fa e non mi ricordo di quelli di qualche anno fa, chissà come mai. Ci sono stati pochi giocatori veri da Juve negli ultimi anni, pochi.
Più che pochi giocatori veri, forse pochi giocatori che sanno veramente, perché poi è questo alla fine, no? Il discorso che faccio con tutti gli ospiti più o meno, non basta far questo perché siamo la Juventus, non va bene questo perché questa è la Juventus, quindi forse è quello il problema, più che giocatori da Juventus, giocatori che non hanno capito che cosa vuol dire vestire la maglia della Juventus, così come anche... mi viene da dire purtroppo allenatori.
Beh, sai, abbiamo tanti giocatori che sono arrivati e sinceramente hanno fatto, come ho detto prima, per me non erano da Juventus e non hanno capito cosa vuol dire essere la Juventus. E poi siamo in un'epoca ormai dove abbiamo tutti stranieri, snobbiamo troppo i nostri giovani, troppo, non abbiamo più giovani italiani, lo vediamo anche dalla nazionale, no? Poi lo vediamo da lì. Quindi anche la Juve ha fatto questa scelta di prendere, di avere tanti stranieri. Il perché, boh, bisogna sempre capire il perché. E, essere della Juve, insomma, vuol dire avere delle mansioni importanti, insomma. Non abbiamo i minimi obiettivi, no? La Juve non dovrebbe avere i minimi obiettivi. Dovrebbe avere sempre obiettivi importanti a portata di mano. E quest'anno sbaglio di allenatore. L'allenatore ha fatto tanto, perché comunque è partito dall'inizio, ha scelto la squadra, ha preso le sue decisioni, quindi la responsabilità in questo caso ce li ha. È chiaro che non ce li ha, per esempio, Tudor per questo traghettamento o quello che sarà per lui il suo futuro. Sta mettendo insieme i cocci di quello che si è ritrovato e questi sono per adesso i risultati. Stenteremo fino alla fine, credo, con qualsiasi squadra.
Qual è stata l'errore più grande fatto da Thiago Motta nella sua gestione breve ma intensa, possiamo dire, aver accantonato giocatori che magari questa famosa juventinità, forse comunque il valore della maglia, potevano in qualche modo raccontarlo, pensare bastasse lui per far sì che la squadra andasse avanti, i vari cambi che sono stati fatti, i ruoli mai dati, identità mai creata proprio in una rosa.
Ma, sto guardando, per esempio, ho fatto riflessione su quello che è stato il Bologna, no? Il suo Bologna, il Bologna attuale, no? Mm-hmm. Bologna che ha venduto tanto dei suoi gioiellini e guarda che cosa sta facendo il Bologna, no? E abbiamo preso Thiago Motta perché doveva comunque costruire, ricostruire il dopo Allegri. Non è stato all'altezza, perché come tutti gli allenatori hanno le loro idee, hanno i loro pupilli, perché si chiamano anche così, pupilli, credo che le sue scelte sono state veramente sbagliate su chi mandare via, chi fare giocare. C'è stata poca identità su quello che era la squadra, cioè troppi sbagli su certe, anche su certe strategie di squadra, l'abbiamo visto tante volte. Così è stato, insomma, stavamo andando proprio sempre peggio, l'abbiamo visto dalle ultime partite, insomma, prendere 7 gol in 2 partite importanti, perché erano molto importanti, sia con l'Atalanta che con la Fiorentina, e beh, già questo racconta tutto.
Fanno male quei 7 gol incassati in quelle 2 partite, sono stati fatali, tra l'altro, no? Poi nella decisione l'Atalanta successiva.
Certo, ma basta guardare come è messa anche l'Atalanta, insomma, non è che sia... non era in un momento stratosferico.
È un campionato strano questo, possiamo però ammetterlo.
Non ci sono più le squadre materasso, come si diceva una volta, no? Qua ogni partita può succedere di tutto, però sai, noi siamo juventini, non è che chiaramente succede sempre solo la Juve, no? Allora vediamo anche altre partite che non ti aspetti, no? Anche l'Inter ha avuto questa fermata col Parma, ma anche il Napoli non ne ha approfittato.
No.
L'Atalanta sta andando un po' alla deriva, e le altre squadre dietro sono un po' tutte lì attestate, si reggono per lottare per questi posti, ultimi posti per la Champions. Tutto aperto.
Vogliono tutte andare in Champions, e questo è il problema, ma i posti sono solo 4 quest'anno.
Appunto, ma le squadre sono ancora tante lì.
Sì, è quello il problema, che in lista ce ne sono parecchie.
E non ce n'è una che è superiore alle altre in questo momento, perché può succedere di tutto.
Guardando sulla carta, tu diresti ovviamente la Juventus quella superiore alle altre, poi però vedendo...
Non sono convinto che guardando sulla carta con altre squadre vada bene, non è detto così. Non è detto.
Vabbè, cominciamo, se devo dire tra tutte la squadra che più mi aspetto in Champions, anche a livello appunto di bacino d'utenza, eccetera, vince la Juventus a mani basse.
Sì, ma non funziona.
Però non così, si va così in Champions, diciamo la verità.
Non funziona così, esatto, non funziona così. E quindi a cominciare da Lecce già cominciamo un po' ancora di più a vedere cosa succederà. Consideriamo il fatto che sono squadre che quando giocano contro la Juve giocano sempre a mille, che siano che la Juve che non sia, non sia forte, giocano sempre a mille.
E quindi anche lo stesso Lecce nella gara d'andata
Gli serve, ma Lecce
1-1, non dimentichiamolo.
Certo, appunto, quindi non è per sottovalutare, ho detto prima, non ci sono più squadre materasse di andiamo, la facciamo in basso per niente, tutte le partite devono essere ormai da affrontare a testa alta, perché ancora di più adesso serve, perché dobbiamo portare a casa qualcosina di questa annata negativa, perché è un'annata negativa comunque sia, al di là delle speranze che c'erano iniziali, perché anch'io speravo all'inizio, ma non allenatore, ma sì, diamogli un attimo il tempo, invece dandogli il tempo è stato peggio, non è stato meglio.
E infatti tanti hanno detto che questa decisione doveva essere presa ben prima, c'è addirittura chi ha parlato di periodo gennaio, quando la Juventus è uscita dalla Supercoppa malamente contro il Milan, già lì forse si era iniziato a intravedere, ecco, un inizio di scricchiolamento, no? del gruppo che aveva comunque perso una partita malamente, andando anche lì sempre in vantaggio, quindi insomma si era poi iniziato a intravedere quello che poi è stato il futuro.
Ma poi si è sfaldato questo gruppo, poi si è sfaldato sempre di più, poi ci sono state queste vendite secondo me un po' inattese, alla fine abbiamo fatto delle compere ma con risultati scarsi, cioè, abbiamo dei giocatori che ancora oggi non sono all'altezza, non so, voglio citare Cop Mares per esempio, no? Uno di quei giocatori che l'abbiamo preso che doveva essere chissà che fenomeno, il quale la Juve sta facendo quasi nulla, ecco.
Sono giocatori che hanno un po' abbagliato, ho detto prima io, perché se si va a vedere nella passata stagione anche cosa avevano fatto lui, Douglas Luiz, anche Nico Gonzalez, sono tutti giocatori che sulla carta potevano tranquillamente essere visti come più per la squadra, poi qualcosa non è andato.
Un conto è l'individualità e un conto è la squadra. E giocare in squadra ci sono dei giocatori che non si adeguano, poi vanno in altre squadre, no, l'esempio di Kim, no? Guarda cosa ha fatto, era con noi, è vero che è stato impiegato sempre poco, però è andato là titolare e sta facendo quello che nessuno si aspettava, no? Quindi capisci, vanno via di qua, vanno bene, li prendiamo noi da altre parti, vanno bene, vanno male.
E lì c'è una sorta di sfortuna, bisogna capire anche come si può eliminare
la sfortuna,
tutto questo.
Bisogna capire fino a un certo punto la sfortuna, perché se va avanti da sempre questa cosa...
Era ovviamente uno scherzo il mio, perché non si parla di sfortuna.
No, perché se no ci aggrappiamo sempre alle solite idee di sfortuna, di problematiche non capite, cioè, dopo anni e anni, perché per me siamo ancora in anni di purgatorio qua, bisogna andare a un dunque, bisogna capire in realtà e realmente quali sono i problemi da risolvere, perché altrimenti continuiamo a portarci avanti e sempre con la speranza ogni partita di che succederà oggi. E prendiamo legnate, forse riusciremo a pareggiare, boh, chissà se vinciamo. Sono sempre questi discorsi, no? Invece una volta eravamo più sicuri, andavamo alle partite. Certo, non è che possiamo sempre rimuginare il passato, però sull'onda del passato non bisogna fare gli errori.
Cercando un futuro decisamente più roseo, le chiedo un'ultima cosa, poi la ringrazio. Vlahovic è irrecuperabile, secondo lei?
ho l'impressione che Vlahovic caratterialmente non sia così forte come potrebbe sembrare. Lui ha fatto benissimo quando ha preso la Fiorentina, è stato strapagato per fare grandi cose alla Juve. Purtroppo vuoi i suoi problemi, vuoi con gli allenatori e chi lo metteva, chi non lo metteva, chi lo lasciava lì, insomma, non è facile mentalmente se non si è tranquilli giocare bene. E Vlahovic è in questa fase dove non ha questa tranquillità, lo sente il peso, perché lo sente questo peso di essere lì comunque e non riuscire a fare le grandi cose che abbiamo visto fare quando era per esempio Fiorentina, no?
Vero.
Quindi abbiamo Vlahovic e dobbiamo tenercelo e valorizzarlo, perché alla fine è un giocatore che probabilmente ha bisogno di qualcuno vicino di diverso, non lo so, qualcuno che lo stimoli di più.
Vedremo quindi che cosa accadrà ormai tra pochissimo, perché insomma non manca molto alla conclusione del campionato e all'inizio soprattutto di un mercato che si sicuramente non ci anzi che ci farà chiacchierare parecchio, che non ci farà stare zitti. Grazie Claudio Cappucci.
E anche cosa succederà anche a livello di insomma di dirigenza, vedremo anche quello.
Guarda, ne abbiamo da chiacchierare, ne chiacchiereremo ancora insieme. Grazie
a voi.
Grazie mille, buon lavoro, buona continuazione e buona preparazione, perché ci aveva appunto avvisato che era lì nel mezzo che di questa preparazione fisica continua e quindi poteva nel caso non risponderci. Voglio rispondere io invece a Pompeo dalla provincia di Frosinone. Sento la gentile, grazie per la gentile conduttrice, sono qui da 6 anni, però vabbè, va bene così, dire che l'Inter ha compiuto un'impresa vincendo a Monaco. Non ho detto che l'Inter ha compiuto un'impresa, ho detto che l'Inter ha vinto ieri 2-1 meritatamente, non l'ho vista la partita, ho visto soltanto i gol e ho visto che il gol vittoria l'ha fatto Frattesi. Da lì sono partita con il mio pensiero, che ovviamente ho portato in casa Juventus, perché di parlare dell'Inter a me non interessa proprio per niente e so che anche a voi giustamente non interessa. Allora, ultimi minuti, dai, Fabio da Catania, purtroppo anch'io sono pessimista per il nostro futuro, soprattutto vedendo quanto sono avanti le Milan, ragazzi, è dietro. E tutto il discorso fatto anche da Vergnano è da condividere, ogni virgola, ogni parola. La speranza è l'ultima a morire, ma il cielo sotto lo vedo pieno di nubi. Ragazzi, io mi butto dal balcone dopo sta puntata, perché veramente è un'angoscia. Comunque, c'è un vocale un po' simpatico, Luca, aiutami, ti prego. Un po' di brio, dai.
Ciao Giulia, Luca D'Acuneo.
Luca D'Acuneo forse già sentito.
Nel senso, io tra i rimpianti più che altro che ho personalmente è quando ti dissi che Ken secondo me era da tenere, perché comunque è vero non aveva segnato nessun gol, però secondo me poteva essere una buona alternativa a Vlahovic, no? Per avere comunque già due attaccanti quest'anno, siccome Milik non ha mai iniziato la stagione, no? E il problema è che non abbiamo avuto una punta in grado di sostituire all'altezza Vlahovic, forza Juve.
Hai perfettamente ragione, un vocale velocissimo in chiusura, dai, quella qualche secondo, su, voglio sentirvi parlare.
Buongiorno, Michele da Cosenza.
Ciao.
Ma diciamocela tutta, se non avessimo preso Cop Minus, se avessimo tenuto Rabiot, se non avessimo mandato via Danilo e se non avessimo mandato via Szczęsny, probabilmente, ma io direi quasi sicuramente, staremmo meglio adesso, soprattutto avremmo avuto uno spogliatoio compatto e compattato da questi personaggi. Il resto poi si sa come è andato a finire. Spero che Tudor riesca a portarci dove dobbiamo assolutamente arrivare.
Che lavoro per Igor Tudor, grazie ragazzi, lavoro anche per noi soprattutto e anche per le trasmissioni successive. Ci risentiamo domani dalle 11 alle 12 con RBN Caffèro, la linea va a Cose di Calcio, grazie a voi che ci avete ascoltato, grazie a Luca e regia, ciao.
RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.